State ascoltando SBS Italian.
Come annunciato, iniziamo il programma di oggi dalla situazione assai delicata nel New South Wales per quanto riguarda i contagi da coronavirus. Come detto, un uomo di 50 anni nei giorni scorsi è stato trovato positivo al Covid-19, nonostante non avesse viaggiato all'estero e non lavorasse in quarantena. Più tardi anche la moglie è stata trovata positiva.
Al momento sembra che Sydney sia riuscita ad evitare le circostanze che portarono al lockdown di Natale per le Northern Beaches, ma rimangono dei misteri da risolvere. Come e da dove quest'uomo abbia contratto il virus? E noi, per fare il punto della situazione, diamo il benvenuto al commentatore di politica federale Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Elisabetta e Carlo, e un buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno Paul. Innanzitutto possiamo dire che per ora non si parla di un altro lockdown per Sydney, allora raccontaci le ultime novità.
Non per ora. Ieri la Premier del New South Wales, Gladys Berejiklian, ha deciso di introdurre nuove restrizioni per fermare il virus, però in una conferenza stampa è stata anche molto diretta e ha detto che comunque il New South Wales, Sydney, non vuole introdurre un nuovo lockdown, a differenza di altri stati, ha citato in particolare il Queensland. Secondo la Berejiklian, quello che sta succedendo in New South Wales avrebbe già causato un lockdown in posti come il Queensland o anche il Western Australia. E invece quello che il governo statale ha deciso è che da ieri pomeriggio e fino alla mezzanotte tra domenica e lunedì ci saranno alcune restrizioni in vigore. In particolare, non si potranno ospitare più di 20 persone nelle abitazioni private, mascherine obbligatorie inoltre su trasporti pubblici e nei posti pubblici al coperto, e non più di 2 visitatori per famiglia nelle case di riposo. Quindi, secondo i test condotti finora, l'origine di questi contagi può farsi risalire a un viaggiatore di ritorno che era stato ospitato presso l'albergo Park Royal a Darling Harbour. Le autorità però adesso stanno cercando freneticamente di rintracciare tutte le persone che sono venute a contatto con i casi infetti. Le autorità quindi stanno cercando di individuare questo anello mancante tra la persona che era in quarantena e le successive infezioni.
Per questo anche motivo, perché Paul, scusami, hanno dichiarato, anzi la Belgica ha dichiarato proprio l'altro giorno, che la carica infettiva di quest'uomo è molto alta, per cui c'era il rischio di un evento da super spreader, come è stato detto. Adesso sembrerebbe che non sia così, però comunque ci sono tanti tasselli che mancano.
Sì, ci sono, questo è davvero quello che preoccupa, sono questi tasselli che mancano, ed è qui che le autorità stanno appunto cercando freneticamente di ricreare tutti i movimenti di questi ultimi giorni. E bisogna dire inoltre che la situazione in New South Wales ha spinto intanto anche la Nuova Zelanda a sospendere i voli con Sydney. Ci saranno alcuni giorni quindi di attesa prima di capire come le cose si svilupperanno. Se in New South Wales quindi c'è un po' di tensione, la situazione invece sta tornando ad una relativa normalità in Western Australia.
In Western Australia infatti Paul pare che possa iniziare a tirare il fiato. Perth e la regione di Peel da 4 giorni non hanno nuovi casi e si preparano ad allentare le restrizioni. Ascoltiamo su questa cosa il Premier Mark McGowan.
Masks will now only be required on public transport or at events or venues with more than 1,000 people. And in hospitals, disability and aged care facilities.
Quindi Paul, ci stavi dicendo com'è la situazione nello Stato?
Situazione quindi più tranquilla, quindi il Premier ha annunciato che dalla mezzanotte tra sabato e domenica le restrizioni verranno allentate, però come abbiamo sentito resta l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici resta l'obbligo in alcuni luoghi pubblici, mentre nel resto invece si potrà non indossarle, quindi in particolare ospedali, case di riposo, qui invece resta l'obbligo delle mascherine. Inoltre la capacità degli stadi torna al 75%, mentre nelle abitazioni si potranno ospitare fino a 100 persone, per chi ovviamente ha case così grandi da poterlo fare. Questa decisione di McGowan è arrivata dopo che tutti i 115 contatti degli ultimi due contagiati sono stati rintracciati e sono risultati negativi, quindi sospiro di sollievo in Western Australia.
Noi siamo in collegamento in diretta con Paul Scutti, commentatore di politica federale, per una panoramica della situazione coronavirus in Australia. Per questo proposito vogliamo ritornare sugli episodi di trombosi. Le autorità sanitarie stanno infatti indagando altri 5 casi di trombosi rare che portano gli episodi di trombosi avvenute dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca ad 11 in tutta la nazione. Ricordiamo naturalmente, per non creare allarmismi, che si tratta di 11 casi su oltre 2,4 milioni di dosi di vaccini che sono stati distribuiti al momento in Australia. E a questo proposito il responsabile della Therapeutic Goods Administration, John Skerritt, ha affermato che l'incidenza dei casi è paragonabile a quella delle altre nazioni. Come stanno procedendo allora le ricerche mediche su questi casi?
Beh, sappiamo, adesso ci sono 5 persone ricoverate, hanno tutte più di 50 anni, quindi come previsto dalle norme del governo federale, il vaccino AstraZeneca è riservato a chi ha più di 50 anni. L'agenzia del farmaco TGA ha confermato che complessivamente si sono registrati 44 casi di trombosi tra chi ha ricevuto il siero AstraZeneca, però di questi 44, come hai detto tu Carlo, un totale di 11 sarebbero effettivamente collegati al vaccino. Le autorità hanno tenuto a ribadire anche ieri che i benefici del vaccino sono di gran lunga superiori ai rischi. Resta il fatto però che da quando il governo ha annunciato lo stop ad AstraZeneca per chi ha meno di 50 anni, il numero di vaccinazioni giornaliere è di fatto non calato, ma si è stabilizzato su livelli che di questi ritmi significa che l'Australia arriverà a completare le vaccinazioni entro il luglio del 2023. Quindi sicuramente non c'è stata quell'accelerazione che le autorità invece inizialmente avevano annunciato. Bisognerà vedere adesso cosa accadrà nelle prossime settimane, adesso che sono stati aperti i centri di vaccinazione di massa in diversi stati e le vaccinazioni sono state di fatto aperte a tutti coloro che hanno più di 50 anni.
Ecco, un altro dato dava maggio 2023 come termine, però in effetti cambia poco, sono 3 mesi di differenza. L'altro dato era che adesso, secondo i piani originali del governo, avrebbero dovuto essere state vaccinate 13 milioni di persone, quindi siamo ben dietro.
Siamo ben dietro e ovviamente molto dipenderà da quello che accadrà con il vaccino Pfizer. L'Australia ne ha acquistate diversi milioni di dosi, ma non si sa quando verranno consegnate.
Paul, adesso lasciamo da parte i temi legati al coronavirus e concludiamo con i rapporti tra Australia e Cina. Ieri Pechino ha sospeso il dialogo strategico economico con Canberra a tempo indefinito. Ci puoi spiegare che cosa vuol dire?
Sì, continuano a deteriorare le relazioni diplomatiche tra Cina e Australia. Il governo di Pechino ha annunciato questa sospensione fino a data da destinarsi di tutte le attività nell'ambito di questo forum strategico sull'economia tra Australia e Cina. Da un punto di vista pratico, la decisione della Cina ha conseguenze limitate, visto che questo organismo è sostanzialmente un organismo consultivo. Da un punto di vista simbolico, invece, Pechino sta rispondendo così alla decisione del governo Morrison di cancellare gli accordi che il governo statale del Victoria aveva sottoscritto con la Cina. E le relazioni tra i due paesi sono adesso di fatto congelate, non ci sono contatti a livello ministeriale e dopo le sanzioni, bisogna dire, imposte su numerose esportazioni australiane, alla Cina adesso non resta di fatto che ricorrere ad atti simbolici come quello di ieri. C'è da dire inoltre che anche Morrison non aiuta in queste circostanze. Ieri c'è stata una gaffa per il primo ministro che in un'intervista proprio sulla Cina ha confuso la posizione australiana su Taiwan con quella cinese su Hong Kong, dei due sistemi, una nazione. E per quanto riguarda Taiwan, ricordiamo, l'Australia non riconosce ufficialmente il governo di Taipei come nazione, ma conduce le relazioni con Taiwan come se a tutti gli effetti fosse una nazione, in quanto a commercio, scambi culturali, istruzione e così via.
Allora noi ringraziamo Paul Scutti, esperto di politica federale australiana. Paul, ti ringraziamo di essere stato con noi, una buona giornata.
Buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.